Il libro che stiamo per raccontare contiene nel titolo una parola che noi usiamo parecchio qui nel posto delle parole, ed è la parola e anche il verbo attraversare. Pubblicato da Ad, il libro è Attraverso persone e cose, il racconto della poesia. Gianluca Favetto è l'autore. Buonasera Gianluca Favetto, ben trovato.
Buonasera, grazie.
Ed eccoci qui insieme con Gianluca Favetto per raccontare del suo nuovo libro pubblicato, come dicevo, dalla casa editrice Ad, casa editrice torinese, nella collana Incendi, narrazioni combustibili, un progetto curato dall'editrice Francesca Mancini e dal suo collega scrittore Fabio Geda. Gianluca Favetto, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, scrittore, giornalista, drammaturgo, tra i suoi ultimi libri Premessa per un addio e Qualcosa che si impara per la casa editrice NN, Il giorno perduto con Anthony Cartwright e poi Si chiama Andrea per la casa editrice 60 Second, impronunciabile per me per sempre questo nome di casa editrice, ma molto molto interessante tra l'altro. Gianluca Favetto, prima di entrare nel senso delle parole di questo libro che si sviluppa per circa 250 pagine, andiamo proprio dentro la parola attraverso e lei ci porta nell'immagine di copertina che è già un attraversare. Ce la vuole far vedere?
Sì, allora ci sono due colonne di mattoni con in cima due leoni e fra queste due colonne si schiude un cancello, e al di là del cancello tieni conto che tutta la copertina è questo blu indaco, blu oltremare, ma anche può essere un cielo quasi notturno. Si intravedono dei boschi, dei colli, delle montagne, ma possono essere anche delle onde, degli alberi intesi proprio come alberi, pini mediterranei o querce o castagni, ma alberi intesi anche come quelli delle navi che portano vele, che aspettano il vento per partire per il viaggio. E l'idea è venuta dal mio punto di partenza, perché io sono partito a scrivere questo libro da un viaggio di 60 chilometri dalla città alla montagna, dal luogo in cui vivo e in cui poi tu sei quello che sei cresciuto, con i tuoi ruoli, con le tue professioni, con la tua vita, al paese, al luogo dell'immaginario, della fantasia, il luogo della libertà, quello delle vacanze. E allora, siccome sono partito da questo viaggio, e in questo viaggio in macchina, sin da bambino, si incontravano vigne, colline.
Prima con la 600, ancora con l'apertura, poi la Flavia.
Ecco, tutte queste cose, e allora siamo partiti, no, la faccia del libro è questo cancello che si schiude pronto per un viaggio, che è un viaggio fuori di sé, verso l'esterno, ed è anche un viaggio dentro di sé.
Ed è un viaggio dentro di sé come ogni verso poetico, perché la poesia non è che interessa qualcun altro, la poesia non è fatta per quelli che sanno capire la poesia è fatta per tutti, nessuno si deve sentire escluso. E anche proprio Gianluca Favetto, in questo tempo così necessario da vivere con tanta difficoltà, con tanto coraggio, spesse volte mi chiedo, ma allora la parola poetica che posto può avere? Ecco, la parola poetica, la poesia, il verso, in che cosa forse, non dico nemmeno ci può aiutare, ma in che cosa ci può far creare una domanda per alleviare questi giorni? In quarte di copertina c'è scritto questo: sconfitte che rivelano il coraggio capace di giustificare una vita intera. Ora, questo virus che stiamo vivendo è sì una sconfitta, ma noi dobbiamo avere il coraggio per trasformare questa sconfitta in qualche cos'altro. La poesia come può?
Non solo la poesia, perché io intendo, per la visione che ho, la poesia non è soltanto andare a capo dopo 11, 14,
tutt'altro.
Un bel ottonario, no? Dopo 8 sillabe. Esatto, quindi può essere, quindi in quest'ottica può essere poesia anche la prosa, non ha fatto poesia Karen Blixen o Céline, ma non può essere poesia anche un lavoro di Chagall o di Paul Klee, e non può essere poesia Bruce Springsteen, De André, eccetera. Quindi, quello che io penso, e non fa poesia Rilke quando scrive i quaderni di Malte Laurit Brigge, quindi quello da cui non sono partito, ma ci sono arrivato presto, e viene, come dire, della mia vita, del mio amore per i libri, e però per l'altro, cioè l'amore, e nasce dal tuo modo di stare dritto di fronte al tempo, di fronte all'eternità, dalla tua responsabilità di vedere e di ascoltare, cioè di lanciare i tuoi occhi fuori di te e di accogliere, sono due movimenti dello scrivere, no? Vedere e ascoltare, vedi, mandi il tuo sguardo fuori di te e ascolti, vuol dire ti fai accoglienza per quello che da fuori arriva in te. Allora è un modo di vivere, è un modo di stare, questa cosa qui mi piace, di fronte al tempo, e di assumersi le proprie responsabilità, e quelle responsabilità, come diceva già Baudelaire, di metterle in una frase, in un rigo, dicendo, scrivendo i tuoi versi, facendo cantare i tuoi suoni, perché la poesia poi è molto suono, non è soltanto contenuto, ce lo insegnano ed è vero, è forma, la poesia è veramente canto, da lì viene, da lì viene, no? Dall'antichità, dai tempi dei greci e ancora prima. Allora, è un modo di stare, di vedere, di ascoltare, un modo di essere, ecco perché ci potrebbe servire, no? La poesia in Pasolini non sono solo le ceneri di Gramsci, la poesia in D'Annunzio non è solo Alcione, e anche, poi si può giudicare positivamente o no, ma è anche un modo di vivere e di testimoniare. E allora, di fronte al virus, come dici, di fronte al virus si sta e si testimonia quello che vedi, si testimoniano anche le disperazioni, gli sgomenti, la non voglia, le rabbie, il dolore. E testimoniarlo, quindi vederlo, accoglierlo e tirarlo fuori di sé, vuol dire anche, la parola è sbagliata, ma mi viene questa, esorcizzarlo, trasformarlo in racconto, trasformarlo in discussione, trasformarlo in centro attorno al quale noi ci raduniamo e facciamo una piccola o grande condivisione. Vedi quante parole spendo, con la poesia ne avrei spese di meno.
Sicuramente, ma il lavorio sarebbe stato sulla parola molto lungo, il lavorio che ci racconta Gianluca Lavetto in questo libro. Hai detto diverse volte la parola partenza, ma ogni partenza, scopriamo in questo libro, è anche un ritorno, è un ricominciare, ed è un raccontare ogni volta se stessi, sia che si incontri Omero, sia che ci si imbatti in Whitman, in Keats, Rilke, persino ho avuto la sorpresa bellissima di trovare in attesa, veramente, Joseph Cornell, ecco, che a suo modo veramente era uno straordinario poeta anche lui.
Sì, sì, certo. Ma mi viene in mente una cosa. Abbiamo parlato del viaggio, perché io per scrivere questo libro ho incominciato da questo viaggio, dall'infanzia e dal modo in cui mi è arrivata la poesia. Non fermo io a leggerla, non per imposizione scolastica, ma perché durante questo viaggio io facevo la macchina, sentivo mio padre che ogni tanto in due o tre punti diceva due o tre versi di Gozzano, due o tre versi di Pavese, fra bande verdi gialli di numeri ginestre, la bella strada alpestre scendeva nella valle, oppure troppo mare, ne abbiamo veduto abbastanza di mare, parlava delle colline, no, di Pavese. Ecco, a me la poesia è arrivata così, però io ho incominciato da lì a scrivere il libro, ma alla fine il lavoro che si fa per costruirlo un libro, il lavoro sulle parole, sulle frasi, sui capitoli, abbiamo messo come primo capitolo un capitolo che è intitolato Che cos'è la poesia? E vorrei leggerti le prime 20 righe.
Prego.
che diventa poi la partenza, la porta d'ingresso. Se la copertina è la faccia, questa pagina è l'ingresso nel libro, è il principio del viaggio. Allora si intitola il primo capitolo "Che cos'è la poesia?". Il sommario è una domanda da cui partire come risposta a una circumnavigazione. Giardini immaginari con veri rospi dentro. È la definizione più folgorante di poesia che io abbia incontrato. Ed è anche l'unica che ricordi e che posso offrire se è costretto ad armarmi di parole per rispondere alla domanda "Che cos'è la poesia?". Altrimenti, se non si pretendono parole, io faccio un sorriso. Una definizione, chiedi. Ecco, io sollevo leggermente le braccia, davanti a me le tengo alla distanza in cui si tengono naturalmente, il palmo delle mani girato verso l'alto, e sorrido. Un po' imbarazzo, un po' insicurezza, un po' prendo tempo e spero che passi la voglia di conoscere il mio parere. E un po' penso veramente che la poesia sia questo, un sorriso, un mezzo sorriso. In genere però insistono. Che cos'è per te la poesia? Allora smetto di sorridere e cito "I giardini immaginari con veri rospi dentro", che è una definizione di Marianne Moore, una poetessa americana che era amica, come tu sai, come di Ezra Pound e proprio di Joseph Cornell. E questa definizione, guarda, è un chiasmo, è un ossimoro, è una cosa però bellissima, che tiene, non definibile in altrimenti, non spiegabile in altro modo, proprio l'essenza della poesia, cioè i giardini, c'è una cosa, giardino, no, bella, una cosa anche che ti immagini curata e edulcorata, immaginari, cioè come tu le immagini, ma dentro questi giardini immaginari mica hanno fiorellini, erbette, farfalline e caprioletti, hanno rospi veri dentro. Ecco, questa unione di questa immagine, dei giardini, dell'immaginazione, della crudezza, della verità e dei rospi, a me dà proprio la sensazione della poesia.
La sensazione della poesia, che è poi una sensazione particolare che prende noi lettori, perché questo libro, tra l'altro, visto che Gianluca Faveto è aperto con queste parole che ci hanno portato nei giardini immaginari con veri rospi dentro, si chiude con queste parole: poiché il testo sogna il suo lettore. Ma prima che il testo possa sognare il lettore, la poesia deve sedimentare, deve entrare in quei giardini immaginari a cui si faceva riferimento poco fa. E la storia della poesia è lì che sta aspettando, e sta aspettando noi. I grandi poeti troviamo qui dentro, ma Mempo Giardinelli, per esempio, no? Mi viene in mente uno fra i tanti, no? A proposito di quello che dicevi poco fa della poesia che è nata da bambino andando in viaggio, Mempo Giardinelli è uno che va, l'hai definito.
Sì. È uno che mi serve per continuare il viaggio. Questo è un viaggio tutto con Mempo. Arrivo, che è di origine italiana e di argentino, arrivo giù fino alla fine del mondo, percorrendo tutta l'Argentina, e poi ritorno su per mare, andando a finire in Villon, un altro poeta viaggiatore. Mi sa, penso, sto pensando anche a Charles Baudelaire, un altro che viaggia, che per me è il viaggiatore, per uno dei viaggiatori per antonomasia, uno che cammina, cioè uno che ha dentro di sé il movimento. E mi sembra che tutti i grandi poeti, adesso la dico lì, ci dovrei riflettere forse prima, ma la mia sensazione è questo, perché in realtà per il mio libro mi sono appoggiato su questo. Tutti i grandi poeti sono viaggiatori, nel senso che ci fanno viaggiare, nel senso che viaggiano loro, forse anche soltanto facendo il giro della propria stanza. Sono, la poesia è questo, no? Mette in moto, non ti protegge nemmeno con una trama. Non so se mi sto spiegando, non ha la protezione di una trama, di personaggi altri, è lei, è quel verso lì, è quella parola che tu scrivi e che un altro, il lettore, di questa parola deve impossessarsi. Ma vedi, quando uno scrive romanzi, quando uno racconta storie, l'altro, il lettore, l'altra parte di te, entra nella storia. E tu gli costruisci percorsi, si affianca ai personaggi, parla a molte mediazioni prima di arrivare a te, ai paesaggi, alle descrizioni, alle azioni, ai dialoghi e ai personaggi. Nella poesia, pur nelle poesie, nei versi estesi di prosastici di Whitman, più nelle poesie che sono racconti, pur in quello, il confronto non è, anche nell'Evgeny Onegin, il confronto non è col personaggio, è proprio con te scrittore. Cioè la poesia non ha, è come se ne avessi, adesso esagero un po', ma è come se non avessi intermediazione fra lettore e scrittore. Sono due anime crude che si incontrano, se si incontrano.
Per proseguire queste parole mi sono imbattuto casualmente, o come direbbero i sudamericani, la casualità del caso, proprio in una sottolineatura tra le tante. Questa è la scrittura. Un andare dentro un altro andare. Un'immagine dentro un'altra immagine. Una storia dentro un'altra storia. Un incontro. Possiamo dire, Gianluca Favetto, che scrivere poesie vuole andare incontro a un altro incontro, ed è qui forse la spogliazione massima che uno scrittore di poesie fa?
È detto sì, che una spogliazione massima che ipotizza, è detto una bella frase, sì, mi sembra così. E per dare un po' di concretezza a questo che tu hai detto, questa immagine che hai dato, no? che io sento, forse vale la pena, se tu segui l'indice che finisce, i 12 capitoli, che finiscono con un 13° capitolo non numerato, che è un indice di nomi e luoghi, ed è come questo elenco dei nomi e dei luoghi, quindi delle persone, è una sorta di mappa, no? E dei paesaggi, delle città che ho attraversato per scrivere questo libro, secondo me fa completamente parte del libro, non è un appendice, è la mappa finale, però l'indice iniziale ti dà l'idea di questo incontro che va in cerca di un altro incontro, che vuol dire che va in cerca di un corrispondente, se non uguale, movimento del lettore verso di te, cioè attraverso, mentre può sembrarmi, possono anche essere un po' parole al vento, però mi hai fatto venire questa idea, mentre scrivendo romanzi, scrivendo racconti, io vado tutto verso il lettore e il lettore mi apre la porta e poi sceglie di percorrere le mie strade. Quando scrivi poesia hai bisogno assolutamente che il lettore, di fronte alla poesia, di fronte a questo frammento che ti arriva, l'ho detto, no? Lo diceva Baudelaire, lo metti un frammento, lo chiudi in una bottiglia e lo mandi, qualcuno deve raccoglierlo, aprirlo e mettersi dentro a sua volta e farlo continuare. Ecco, l'incontro che va verso un altro incontro ha la pretesa, la poesia questo lo chiede, che tu esca dalla tua casa, non basta che tu mi apri la porta, devi metterti con tutto te stesso, con quella responsabilità con cui stai diritto in piedi di fronte al tempo, dentro le parole, usare le parole, chiamiamole poetiche, per riaccendere, per riallestire la poesia che hai dentro di te. Non so se mi sono spiegato.
Ed è veramente un lavoro di ricerca del dettaglio, ma non è solamente un lavoro estetico, non è solamente, come dicevi, no, in apertura, no, e lo scrivi anche nel libro, andare a capo dopo un po' di parole, fare poesia non è andare a capo, fare poesia è andare veramente in una terra che bisogna conoscere, nella quale ci si deve riconoscere. Io vado per sempre, non ritorno più, a proposito di mappe, no? C'è un poeta a cui sei particolarmente legato tra quelli raccontati in questo libro?
Sì, questi tre. Questi tre perché sono quelli che mi hanno accompagnato dai 16-18 ai 20 anni, cioè hanno incominciato lì, e sono Pavese, Whitman e Baudelaire, però poi ne ho scoperti di altri, ho scoperto la poesia di Bolaño fuori dai suoi versi, ma quando ho cominciato a scrivere romanzi ho scoperto Emily Dickinson.
Scusa se ti interrompo, è bella la differenza a proposito di Bolaño tra scrivere prosa e scrivere poesia, lui su questo dice parole importanti tra l'altro.
Sì, è vero. Poi ti dicevo la Szymborska, ecco, però quei tre sono i tre poeti di casa, i tre poeti con cui sono uscito da casa, 14-15 anni, e Whitman l'ho conosciuto un po' dopo, ai tempi della maturità o subito dopo, sempre grazie a Pavete. E allora sono quei tre che mi sono cari soltanto perché sono i più vecchi, perché mi sono dentro da più tempo. Ecco.
Gianluca Favetto, quando noi raccontiamo la poesia, essendo né critici né recensori, ma semplicemente lettori e anche abbastanza distratti, chiediamo sempre ai nostri ospiti di fare un gioco molto semplice, molto banale, anche se qui non stiamo parlando di poesie ma è un libro che racconta la poesia. Lo apriamo a caso e in che pagina ti trovi e ci fai ascoltare che cosa trovi?
Lo apriamo a caso e...
E poi leggi esattamente quello che trovi.
Va bene, allora lo faccio adesso in una stanza. Eccolo qua. Per la finita, questo qua. C'è anche una poesia, ha poi detto mia figlia. E del nonno ha chiesto? No, ma è mio padre ad averla battuta macchina, è datata 1937. Mio padre allora aveva 20 anni. Il titolo è in maiuscolo, Per un sorriso. Nella riga subito sotto, al centro, il nome dell'autore, Ai Chin. La riporto tutta, l'ho solo acconciata un po', come meglio sentito. Io non credo all'archeologo. Tra qualche migliaia di anni, su una spiaggia senza orme umane, tra rovine un tempo gloriose, l'archeologo troverà un osso che fu mio. Come potrà sapere che quell'osso è bruciato alla fiamma del XX secolo? E chi potrà trovare sottoterra le lacrime di coloro che si sono sacrificati patendo tribolazioni infinite? Quelle lacrime sono chiuse in pesanti bauli di ferro e c'è solo una chiave per aprirli. I valorosi che hanno cercato la chiave sono tutti morti per mano dei guardiani. Se potessimo trovare una di quelle lacrime e nasconderla vicino al cuscino, luminosa più che una perla pescata nel mare profondo, darebbe luce all'antico passato. Forse in quest'epoca nostra non siamo tutti crocifissi e le nostre croci non sono meno penose di quella del Nazareno. Le mani dei nemici hanno imposto una corona di spine. Le gocce di sangue che stillano dalle fronti ferite non bastano a scrivere la collera e l'amarezza dei nostri cuori. In realtà, non dobbiamo vanamente sperare, solo augurarci che un giorno gli uomini pensino a noi come agli avi remoti che hanno lottato contro le bestie feroci. E allora, sui loro volti, vaghi, tranquillo, come sollieva un sorriso, anche se leggero, per quel sorriso, oggi sono pronto a dare la vita.
Gianluca Favetto, quando io in queste pagine ho letto questa poesia e poi... più in là si racconta di Gianluca, bambino, come abbiamo ascoltato poco fa, ascolta in viaggio in macchina, patendo il viaggio, e il papà ogni tanto declama qualche verso. E c'è qualche cosa, c'è un legame, c'è un passaggio di testimone tra il papà che declama ogni tanto, no, una poesia in viaggio, e quella figlia che apre un cassetto e scopre una poesia. Ecco, questo è un filo rosso che continua e questo per me è già poesia.
Sì, sono convinto anch'io. Da lì, vedi, si tratta poi di spolverarla, di guardarla attentamente, la storia le nostre storie, guardare attentamente le nostre storie, averne cura, farle riemergere e dare loro una forma attraverso il racconto. Questa è un'operazione di poesia, ma ritengo che, come tutta la letteratura, non solo la grande, ma come tutta la letteratura, quello che noi facciamo con queste cose, e lo dico da lettore, è passare dei testimoni, è non vivere in vano, è tradurre nel senso di trasportare da qui a là, da una lingua all'altra, da me a te, e di far sì che le nostre, quello che io continuo oggi, lo continui, lo posso, quello che mio padre continuava ieri, lo continuo io oggi e lo continuerà mia figlia domani, e padre e figlia, non necessariamente biologici, ma sono tutti i nostri maestri e tutti quelli che ci seguono, attraverso, perché la vita, e qui mi parte chiaro, forse è un insegnamento che viene dai miei e dalla cultura orientale, la vita non è mica a 100 metri, io finisco di correre e vinco, e ho successo, e sono popolare, quanti soldi ho fatto e quanta gloria ho, quanto sono riconoscibile dagli altri, e così lascio in eredità la mia gloria. No, la vita è una maratona, una lunga maratona, che per giunta si corre a staffetta, e il testimone che io ho ereditato da Pavese, da Hemingway, da Omero, da papà, no? Il testimone che io ho ereditato lo passo, finito di correre, a un'altra persona, ai figli, a quelli che mi leggeranno, chi viene dopo di me, che mi farà esistere ancora. E poi c'è, se posso dirti, una cosa però che ho trovato bellissima nella cultura indiana, rispetto a questa eredità, a questo passaggio di testimone. Però è anche inversa la cosa, non soltanto dai padri ai figli, perché mi sono convinto a poco a poco, il problema del virus, il problema della catastrofe, chiamiamola, oppure dei disagi, della rivoluzione ambientale, qual è? Mi fa capire che noi non ereditiamo la terra dai nostri padri, noi la prendiamo in prestito dai nostri figli.
Ecco, questa è una cosa che crea una parola importante, che è una parola che spesse volte noi demandiamo agli altri, ed è la parola responsabilità, ed è una parola importante, perché creare un mondo per gli altri è un dovere di tutti quanti. Gianluca Favetto, noi ti ringraziamo per il tempo dedicato per raccontare il nuovo libro Attraverso persone e cose, il racconto della poesia, pubblicato da Ad Editore. Ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Volevo dirti grazie Livio per la tua attenzione e grazie per il vostro ascolto. Il libro che sto leggendo in questi giorni sono, di nuovo, perché sto facendo un lavoro, le poesie, tutte le poesie di Emily Dickinson. E quindi sto rileggendo questo libro, ne ho altri 4-5 cominciati.
Non è Gianluca, ci riserviamo ancora qualche minuto, che c'è il libro a portata di mano di Emily Dickinson, perché qualsiasi ora, di qualsiasi giorno, una poesia di Emily Dickinson ha sempre una sua ragion d'essere.
Non ce l'ho, perché sono sceso qui nel mio studio e il libro di Emily è sul comodino, però ti posso leggere i primi versi, anzi forse se vuoi tutto, ma almeno la metà, di una poesia che mi piace molto, che è qui perché sto prendendo appunti su questa poesia, di un libro di Cimuscini, le poesie scelte, che ha pubblicato una quindicina di anni fa, anzi una ventina quasi, di anni fa, Marcos y Marcos. E secondo me c'entra con lo scrivere e con la trasmissione del testimone, il passaggio di eredità coi padri.
Ma ben volentieri ascoltiamo la poesia di Cimuscini. A proposito, infatti, appena hai detto Cimuscini mi è venuta in mente l'immagine di tuo padre che declamava, mentre Cimuscini l'immagine del padre che lavora la terra, se non ricordo male,
è quella
lì. Sarà un piacere ascoltarla, e a questo punto l'ascoltiamo tutta.
si intitola Digging, cavando. Tra il mio pollice e l'indice sta quarta, piatta la penna come una pistola. Sotto la finestra il raschio schietto della vanga che affonda nella ghiaia e mio padre scava. Guardo giù, finché la sua schiena tesa tra le aiuole s'abbassa e rimonta su 20 anni prima, curvandosi ritmica tra i solchi di patate dove scavava. Lo stivalaccio s'annidava sulla staffa, il manico bilanciato con fermezza contro l'interno del ginocchio, sradicava le cime alte, seppelliva fonda la lama lucida per sparpagliare le patate novelle che raccoglievamo, amando in mano la loro fredda durezza. Per Dio, il vecchio sapeva e come maneggiare la vanga, proprio come il suo di vecchio. Mio nonno in un giorno cavava più torba di chiunque alla torbiera di Toner. Una volta gli portai il latte in una bottiglia tappata lenta con un tappo di carta, si rizzò per bere e subito ritornò a tranciare, affettare preciso, lanciandosi le zolle alle spalle, scendendo sempre più a fondo per la torba più buona, scavando. L'odore gelido di muffa, il calpestio, lo sciabordio di torba fradicia, i tagli secchi di lama che spacca radici, vive, mi risvegliano in testa. Ma non ho vanga per seguire uomini come loro. Tra il mio pollice e l'indice, s'acquatta piatta la penna, caverò con quella.
Grazie, grazie davvero Gianluca Favetto. Buona
serata. Grazie a te, Livio. Grazie. A voi tutti, buona serata.